Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Al microfono Federico Fabrizi, Francesco Panti in regia. Oggi parliamo di cultura e parliamo partendo da un assunto che vogliamo smentire. Non siamo assolutamente i primi, non saremmo gli ultimi, ma vorremmo ripartire da quella frase: con la cultura non si mangia. E noi abbiamo fatto un titolo esattamente all'opposto, dicendo che con la cultura si mangia, si vive, si può crescere anche la nostra economia. Do il benvenuto per questa chiacchierata, per la prima parte di Radio Economy, a Stefano Grilli. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto. Io invidio un po' Stefano Grilli perché lui fa un lavoro bellissimo. È una guida turistica, vive e lavora in alcuni dei posti più belli della nostra regione, perché si occupa per l'azienda Sistema Museo, tra le altre realtà, dell'area del Trasimeno, del Pozzo di San Patrizio di Orvieto, dell'area archeologica di Otricoli. Quindi è un privilegiato sotto questo punto di vista, perché ha la possibilità di vivere a contatto con la storia e con la cultura della nostra terra. Però mi viene da chiedergli innanzitutto una cosa: come va la ripartenza, gli spazi culturali, gli spazi museali che tu, che voi gestite, come si stanno muovendo in questo momento di lenta e prudente ripartenza?
Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Federico per la presentazione. E sì, probabilmente quello che hai appena detto tu è l'aspetto positivo del nostro lavoro, che effettivamente vediamo la bellezza del nostro territorio, che non è mai scontata, che va sempre valorizzata rispetto anche all'utenza, diciamo, domestica, agli abitanti e anche ai turisti stessi. Diciamo che siamo fiduciosi, usciamo da un periodo estremamente complicato, adesso dirò delle banalità, ma insomma veniamo da ormai quasi un anno e mezzo in cui il nostro settore cultura e turismo è stato messo a dura prova con un'alternanza di fasi di apertura e chiusura. In questa fase di riapertura, perché siamo in una fase di riapertura che è partita a fine maggio, rispetto alla passata ripartenza, l'elemento, diciamo, in più, la sicurezza tra virgolette in più, è che la situazione pandemica probabilmente tende a migliorare con le campagne vaccinali, e questo è un segno importante che va letto anche in prospettiva. Quindi speriamo che non sia soltanto una finestra di apertura, ma che sia una vera ripartenza, e i segnali ci sono, perché si stanno muovendo anche le agenzie turistiche che programmano i tour anche dopo la stagione turistica.
C'è anche parlando di pandemia e di come questa abbia impattato in tanti settori, anche in quello culturale, possiamo dire che alcuni cambiamenti, alcune novità, alle quali probabilmente tutti noi facevamo fatica a guardare, con la pandemia sono effettivamente intervenuti, anche quasi aiutandoci a vedere delle possibilità nuove. È successo anche per quanto riguarda gli spazi culturali, la fruizione, per esempio, di alcune realtà museali, di alcuni spazi?
Allora sì, dunque, se c'è un elemento di positività in tutto quello che ci è successo in quest'ultimo periodo che ha portato la pandemia, perché si rispecchia anche sul turismo, è una progressiva digitalizzazione rispetto anche alla frizione turistica. L'Italia era sempre un po' il fanalino di coda per quanto riguarda la digitalizzazione, per quanto riguarda l'acquisto online, e quello che è successo in quest'ultimo anno è una rivoluzione, rivoluzione informatica, una rivoluzione digitale in qualche modo, perché la pandemia, con il tema dell'accontingentamento, con il tema delle file, delle attese, ha imposto una programmazione. Il tour deve essere programmato, deve essere definito, quindi è necessario fare una prenotazione, un acquisto online. E poi, quando i musei erano fermi, grazie anche ai vari contributi, ai vari bandi che ci sono stati, c'è stato un miglioramento della fruizione turistica che verte verso non il 2.0, il 3.0, cioè attraverso l'introduzione di virtual tour, di esperienze immersive, per far conoscere quegli spazi museali anche di piccole entità. Non parliamo degli Uffizi, non parliamo dei grandi musei, ma anche di piccoli musei che da remoto, da casa riescono a suggerire delle suggestioni attraverso questi virtual tour. E questo è un elemento sicuramente di vantaggio, oltre ovviamente all'acquisto online, alle programmazioni, al sistema di prenotazione, quindi va di pari passo, diciamo, questo tema.
Stando dentro, Stefano, stando dentro il tema che ci siamo dati per questa chiacchierata, cioè l'idea che comunque con la cultura si possa mangiare, si possa crescere, si possa valorizzare un territorio e l'economia di un territorio, la consapevolezza da parte delle istituzioni, degli enti locali con cui immagino chi fa il vostro lavoro si trovi spesso a ragionare, quindi penso alla regione, penso ai comuni, penso a chi ha la responsabilità poi di affidare in gestione quegli spazi. C'è la consapevolezza che uno dei vettori, uno dei binari su cui la ripartenza necessariamente dovrà passare sarà anche questo. Lo dico in particolare per il nostro territorio, per l'Umbria, che di questo settore da anni ragiona in termini di potenzialità di sviluppo, una potenzialità che però finora è rimasta in parte inespressa. C'è oggi la consapevolezza che si possa effettivamente passare per quella strada lì?
Allora, diciamo che questa consapevolezza negli ultimi anni c'era e è stata rafforzata. Noi diciamo, dobbiamo far fronte a un mercato dove c'è una grandissima competizione. Abbiamo la Toscana, abbiamo le Marche, abbiamo il Lazio, quindi dobbiamo essere sempre in linea con il mercato. E le pubbliche amministrazioni, i soggetti, le istituzioni che sono proprietarie degli spazi museali e culturali seguono queste tendenze, ovviamente attraverso ciascuno ha il proprio compito, no? Noi siamo un soggetto privato che è un gestore, gli viene spesso dato in concessione un appalto di servizi. La sinergia con la pubblica amministrazione è fondamentale la rete. La rete con il territorio, con la città, ma soprattutto con il territorio, perché adesso ripeto, dirò una banalità, ma l'unione fa la forza, nel senso che in questo modo riesci a mettere, creando delle reti, riesci a competere bene con il mercato. C'è sicuramente una consapevolezza da parte delle amministrazioni che vedono nel turismo e nella cultura un elemento, diciamo, non sostitutivo a delle attività produttive, ma
Certo.
integrativo, perché non è ovviamente, non siamo ancora a quei livelli di autosufficienza, ma sicuramente può darci una mano importante nel periodo estivo, nel periodo, diciamo, della stagione, importante sarebbe sicuramente destagionalizzare. Il tema della promozione. Diciamo, in questa situazione il tema della valorizzazione come regione, come rete nella sua totalità è fondamentale, secondo me. Questa è una mia opinione, girando un po' l'Umbria.
L'anno scorso parlavamo e raccontavamo dell'Umbria bella e sicura. Quest'anno ci sono gli spot che raccontano del mare dell'Umbria. Ti piace l'idea dell'Umbria con il mare, senza il mare, ma con il mare, che degli spot che la regione sta facendo circolare?
Sì, perché sì, è uno spot originale in questo senso. A noi ovviamente sì, manca il mare, ma abbiamo delle eccellenze paesaggistiche, naturalistiche fondamentali che dobbiamo continuare a valorizzare. L'Umbria, lo spot, ormai il claim vecchio, però mai superato, l'Umbria cuore verde d'Italia funziona, ha funzionato e funziona bene. Quindi il nostro mare è il nostro paesaggio. È la natura, sono le bellezze paesaggistiche, abbiamo tanti laghi, abbiamo le cascate delle Marmore, l'acqua non ci manca e ovviamente sono territori che vanno conosciuti attraverso delle esperienze. Cioè noi dobbiamo creare delle esperienze e delle suggestioni, questo lo fanno ormai tutti, no? Perché l'esperienza rimane nella mente e nel cuore dei visitatori. Però un altro tema della nostra regione è anche il tema dell'originalità, dell'autenticità, l'autenticità dei piccoli borghi, e questo è il nostro mare. Si fa inteso in questo modo, certo, diventa un elemento importante, un elemento vincente rispetto alle realtà che competono, che sono sul nostro stesso livello di prodotti che possono mettere sul mercato.
Bene, confermo l'invidia che ho per Stefano, per il lavoro che fa, perché sentendolo parlare di tutti i luoghi dell'Umbria, in questo modo sono ancora più invidioso di chi ha la possibilità di lavorare in mezzo al bello e alla storia. Grazie Stefano per essere stato con noi, per averci raccontato un po' di questo mondo.
Grazie a voi e grazie dell'invito.
Bene, noi ci fermiamo, break musicale e poi il secondo ospite.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio dopo il break musicale e proseguiamo a chiacchierare di cultura e proseguiamo con la dimostrazione della tesi che ci siamo posti per questa trasmissione, che è quella che con la cultura si mangia, si può vivere e come. E per questo chiediamo aiuto, chiediamo conferma delle nostre idee a Diletta Paoletti. Benvenuta.
Grazie, buonasera a te e a chi ci ascolta.
Allora, Diletta è la coordinatrice del master dell'Università di Perugia in progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale. Intanto, l'ho detto bene?
Benissimo, il titolo è un po' lungo, ma
Ma
adesso
rende l'idea.
vorrei.
Ma rende l'idea. Allora, Diletta, aiutaci a capire intanto quanto vale effettivamente la cultura, può valere il settore cultura nel nostro paese, perché voi, tu che vi occupate anche di non solo di ragionare di cultura, ma anche di formare chi poi in questo mondo lavora, lavorerà e interviene. Poi ci racconterai anche che tipo di figure professionali escono dal master che tu coordini? Però quanto vale intanto il settore cultura? Quanto pesa?
Sì, guarda, in effetti il settore culturale e creativo, perché di solito insomma si tengono insieme questi due ambiti che sono ovviamente strettamente legati, ha un valore molto importante per il nostro paese, come del resto è abbastanza, no, intuibile. Pensiamo che nel 2019 il valore aggiunto dei settori culturali e creativi era pari a 90 miliardi di euro, quindi il 5,7% del PIL. Questo chiaramente è un dato della Fondazione Simbola che fotografa la situazione pre-pandemia, poi chiaramente è arrivata la pandemia che tra l'altro ha, diciamo, prodotto alcune difficoltà importanti anche per questi settori. Però appunto in una situazione, diciamo, ordinaria, senza emergenze, la cultura appunto ha un valore molto importante, anche oltre in termini di valore aggiunto, anche in fatto di occupazione, in termini proprio quindi di posti
Si
di
mangia e si
lavoro.
lavora con la cultura.
Esatto, si lavora con la cultura e diciamo, i dati anche qui sono molto interessanti, nel senso che nei settori culturali e creativi lavora più di 1,5 milioni di persone, quindi il 5,9% sempre secondo i dati del rapporto Io sono cultura della Fondazione Simbola. Quindi insomma numeri importanti che ora dobbiamo recuperare dopo appunto lo scossone dell'emergenza Covid, chiaramente.
Oh, e il master che tu coordini è un master che ha in mente proprio che parla proprio a quel mondo lì, a chi in quel mondo lì fa progettazione, tra l'altro, cioè a chi si occupa in quell'universo lì di reperire i fondi per poter far crescere le imprese culturali, farle funzionare, imprese culturali e creative, giustamente, come tu ci ricordavi. Parliamo un po' del master che è arrivato, tra l'altro, alla quarta edizione, se non sbaglio.
Sì, è attualmente aperto il bando di iscrizione alla quarta edizione, effettivamente. Quindi il tempo passa e siamo cresciuti nel tempo. E sì, come dicevi correttamente tu, abbiamo deciso di abbinare una formazione specifica sulla progettazione europea ai settori culturali e creativi, proprio per dare uno strumento strategico a chi opera in questi ambiti per intercettare risorse finanziarie che provengono dall'Unione Europea. Quindi un'impresa creativa, un'associazione, una fondazione, diciamo un sito culturale può ragionare con una formazione specifica in questo senso di lavorare appunto progettando interventi che ricevono finanziamenti da Bruxelles.
Che tipo di figura specifica, che competenze, diciamo così, che competenze deve avere oggi un manager che si metta in testa di fare un'impresa, di dirigere un'impresa culturale, un'impresa creativa? Deve saper guardare all'Europa, deve avere una formazione di base di un certo tipo per poter andare avanti? Qual è l'identikit della persona che si avvicina ad un master come quello che tu coordini?
Ma guarda, in realtà noi abbiamo fatto la scelta di, diciamo, rendere possibile la frequenza al master da parte di laureati di tutti i settori disciplinari, quindi comunque non abbiamo messo in questo senso appunto una limitazione. Anche perché è una formazione molto professionalizzante, molto specialistica, quindi diciamo il background può essere anche diverso, nel senso che abbiamo avuto corsisti laureati in filosofia, come in scienze politiche, quindi diciamo che effettivamente è una formazione che in qualche modo fornisce delle competenze teoriche e tecnico-pratiche che diciamo rendono veramente spendibile nell'immediato la formazione che durante il master si acquisisce. Quindi questo per dirti che non c'è un vero e proprio profilo preferenziale in termini di formazione di base, ma il master stesso fornisce appunto quelle competenze che poi servono per lavorare alla progettazione europea applicata al settore culturale.
Oh, la progettazione europea, noi ne sentiamo parlare spesso, anche in questa trasmissione, a volte ce ne siamo occupati, sta diventando un vero e proprio filone strategico per tante imprese, per tanti settori. Specificamente, Diletta, nell'ambito culturale e creativo, quali opportunità mette a disposizione l'Unione Europea? Cioè, quanto è grande la torta alla quale chi fa attività culturale può guardare? Per poter far crescere la propria attività o magari anche per avviarla, perché parliamo anche di giovani imprenditori, magari che decidano proprio di investire da zero, di partire da zero e di scommettere in questo settore. L'Europa ci dà una mano in questo senso, insomma, ci sono degli spazi nei quali potersi muovere?
Sì, senz'altro. Spazi per la cultura e la creatività nella cornice, diciamo, dei finanziamenti europei sono numerosi, sia nell'ambito dei fondi diretti, cosiddetti fondi che vengono erogati direttamente da Bruxelles, quindi sono bandi europei di stampo europeo. Faccio un esempio solo perché è il programma di finanziamento tematico Europa Creativa, è un programma che finanzia proprio appunto la cultura e la creatività, ma anche guardando ai fondi strutturali, cioè quei fondi europei con una iniezione importante anche di risorse nazionali e regionali, che sono appunto i fondi strutturali indiretti, cosiddetti fondi indiretti. Anche lì, di nuovo, come ad esempio nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c'è spazio per la cultura, per le attività delle imprese culturali e creative. Quindi in realtà, ecco, sono numerose le opportunità, tutto sta a conoscerle e a saperle cogliere in maniera adeguata. Tra l'altro adesso è un momento particolarmente fecondo perché siamo all'avvio della nuova programmazione europea, quindi un nuovo bilancio, un bilancio importante dell'Unione Europea che ammonta a 1.000 miliardi 824 milioni, che contiene in sé anche questa iniezione importante in risposta, diciamo, alla pandemia. Quindi insomma è un bilancio ancora più importante di quanto non fosse in precedenza. Ma pensiamo anche che per l'Umbria, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci saranno numerosissime risorse in più, si parla di 3 miliardi di euro, di cui almeno 150 milioni, ci sembra di vedere dal progetto che è stato presentato, riguardano anche il settore culturale. Quindi, diciamo, ecco, è un momento in cui sicuramente a saper lavorare strategicamente, beh, si possono insomma ottenere risultati importanti.
Si possono cogliere le opportunità. Voglio chiederti questo, tu che hai anche un osservatorio, diciamo, che guarda da un lato all'Europa e dall'altro, con i piedi ben ancorati a terra al nostro territorio. Giustamente ricordavi le dimensioni del piano di ripresa e resilienza che è stato pensato dalla Regione Umbria e che metterebbe a disposizione un pacchetto di progetti che arriva a 150 milioni per quanto riguarda la cultura, a 3 miliardi complessivamente. C'è consapevolezza, a tuo giudizio, da parte delle, lo dico così, delle istituzioni in senso generale, e ci metto dentro gli enti locali, quindi le regioni, i comuni, le università nelle quali tu operi, del fatto che proprio il settore culturale possa essere un ambito nel quale vale la pena effettivamente scommettere, investire e costruire un pezzo di futuro? Voglio dire, prima tu all'inizio della nostra chiacchierata ci ricordavi alcuni numeri della cultura nel nostro paese, numeri che però potrebbero crescere, insomma, potrebbe esserci la possibilità di vivere ancora di più, insomma, di mangiare ancora di più con la cultura. C'è questa consapevolezza, a tuo avviso, oggi nel nostro paese?
Ma guarda, la consapevolezza forse c'è, ma ancora, insomma, diciamo, deve tradursi ancora in maniera più significativa in appunto qualcosa di concreto. E in effetti percorsi formativi come il nostro danno proprio gli strumenti operativi per tradurre questa consapevolezza dell'importanza, insomma, per l'Italia, per l'Umbria, del settore culturale e creativo, tradurlo appunto in iniziative economiche, iniziative appunto sociali, quindi qualcosa che dia vita appunto al tessuto economico, produttivo e sociale della nostra regione. Tra l'altro, rispetto ai dati di cui vi dicevo prima, l'Umbria, sempre secondo questo rapporto, Io sono cultura di Simbola, si colloca di fatto tra le regioni italiane a metà classifica, sia in termini di valore aggiunto del settore culturale e creativo che in termini di occupazione. Quindi sicuramente si può, ovviamente, come sempre, migliorare. Quindi questo è un fatto importante. Poi quello che voglio dire è che forse ci sono anche dei nuovi temi legati all'ambito culturale e creativo che si stanno imponendo, sui quali conviene investire, ad esempio il ruolo del patrimonio culturale rispetto alla lotta al cambiamento climatico,
Certo.
ma anche ad esempio il welfare culturale, che è un altro grande tema, quindi il welfare in qualche modo corroborato dalla creatività, dalla cultura, dal valore insomma culturale. Quindi diciamo, ecco, ci sono anche delle linee tematiche che sicuramente nei prossimi anni, insomma, saranno ancora più importanti. Quindi consapevolezza probabilmente già c'è, però ecco, va consolidata e va tradotta, insomma, in opportunità concrete.
Certo. Bene, grazie, grazie davvero a Diletta Paoletti per essere stata con noi. Ricordo, master in progettazione, aiutami a dirlo.
Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il
E il
multimediale.
multimediale. Le iscrizioni sono aperte, sul sito dell'Università di Perugia è possibile collegarsi. Io ho sbirciato un po' sulla vostra pagina, ci sono una serie di informazioni interessanti. Chi avesse curiosità può trovare tutte le informazioni del caso anche online. Grazie per essere stata con noi. Noi
Grazie a voi, grazie, grazie.
ci fermiamo un attimo, GR, poi torniamo.
Radio Economy, dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti, una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio dopo il GR. È un piacere dare il ben trovato al mio amico, compagno di viaggio, spalla, nonché intelligent investor Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Bene, Michele, noi chiacchieravamo nella prima parte del valore della cultura, del valore anche economico delle imprese culturali, delle imprese creative. Abbiamo costruito questa puntata tentando di smontare quella frase che qualcuno ha attribuito all'ex ministro Tremonti, che lui dice di non aver mai pronunciato, secondo la quale con la cultura non si mangia, così diceva quella frase. E invece noi sosteniamo e abbiamo cercato di dimostrare, anche con un po' di numeri, con qualche testimonianza, che invece è esattamente il contrario. Con la cultura si vive, si mangia, si può crescere anche da un punto di vista economico. Michele, tu sei bravo a tradurre spesso i concetti, le idee, poi in numeri. Che numeri, che idee, riesci a vedere dentro questo concetto secondo il quale con la cultura si può vivere, crescere, mangiare e migliorare anche da un punto di vista economico? Che idea, che quadro riesci a fare di questo ragionamento?
Guarda, adesso non lo so il contesto nel quale Tremonti abbia utilizzato quella frase lì, però giustamente è sotto gli occhi di tutti che con la cultura si mangia e si cresce, come giustamente dicevi tu, perché in assenza di cultura, diciamo, sei fuori mercato. Oggi, in un mondo competitivo dove più volte è stato detto che l'Italia è, tra le altre cose, fanalino di coda per quanto riguarda la cultura media, dal punto di vista anche professionale, ovviamente viene sempre messa da quel punto di vista, è normale che non avere, diciamo, un piano culturale all'interno di un paese come l'Italia vorrebbe dire relegarla agli ultimi posti anche dal punto di vista del prodotto interno lordo. Tieni conto che quando di cose scontate, ma ce le ricordiamo insieme. Quando eravamo un po' di anni fa, ascoltavamo i nonni che raccontavano e si diceva che la persona calde tali, perché aveva il diploma, aveva avuto la possibilità, no, magari di andare in ufficio invece che lavorare nei campi. Questa cosa per chi lavorava tutto il giorno nei campi, che faticava, si vedeva quello lì che invece stava in ufficio e sudava un po' di meno, è normale che era una, diciamo, un punto da dove arrivare. Oggi ovviamente il diploma non basta più, serve una laurea, addirittura servono dei master che vanno appunto a specializzare ancora di più la cultura è in uno specifico settore. Quindi tutte queste cose che di tanto in tanto sentiamo, ma sentiremo forse anche con più insistenza in futuro, diciamo che se siamo a genitori, quindi guardiamo i nostri figli, dobbiamo tenere conto di questa cosa, dobbiamo tenere conto che ci sono delle attività che vengono retribuite in maniera migliore e ci sono anche delle università che danno sbocchi migliori. Anche qui qualche giorno fa con un mio collega mi ha detto che ha deciso di mandare il proprio figlio a Milano a studiare, perché ha fatto un conto, si è andata a vedere delle statistiche, ha visto che la stessa scuola o la stessa facoltà, o meglio, scusi, lo stesso corso fatto di laurea, fatto a Perugia, Urbino, Milano, dava totalmente possibilità di uscita e di impiego totalmente differenti, quindi quasi il doppio all'incirca se si va a Milano piuttosto che a Perugia, e con un 30% in più di stipendio piuttosto che qui da noi. Ovviamente ci sono sempre i casi, no?
Certo. Limite,
nel senso che poi c'è il talento che esce fuori sia che lavori a Perugia che lavori a Milano, però giustamente, dato che a priori io non lo so se mio figlio è un talento in quel settore oppure no, questo mio collega ha deciso di tagliare la testa al toro e metterlo comunque in vantaggio rispetto ad altri. Questa cosa qui, se si ha la possibilità, va anche questa valutata, perché la cultura in quel caso conta di più rispetto alla cultura e anche la fama che ha quel tipo di facoltà, si parla anche di bocconi, ha una notorietà e un appeal molto diverso da quello che hanno le università standard che magari abbiamo nella nostra città, anche se poi i professori sono bravissimi ovviamente, però a livello nazionale e internazionale sono richieste anche altre cose.
Certo, Michele, giustamente tu introduci un elemento che è quello dello sbocco lavorativo e del reddito legato poi alla cultura, che è il parametro con cui molto spesso noi giustamente ci troviamo poi a misurare l'efficacia delle scelte che facciamo e che poniamo in essere. Sì. C'è uno studio, una statistica, un'idea per poter inquadrare bene queste scelte e la loro ricaduta da un punto di vista proprio economico, pratico? Tu sui numeri sei sempre particolarmente ben preparato. Aiutami a capire questo ragionamento che stiamo facendo, poi che cosa vuol dire in termini di cifre.
Allora, guarda, sì, c'è una statistica ovviamente anche su questo, perché poi diciamo anche qui si cerca di capire, no, tra nord, sud, centro, oppure a seconda dell'età, a seconda dei vari settori, quello più remunerativo dal punto di vista del reddito. Tutti, tieni conto, intanto partiamo da un dato medio, che nel 2019, adesso non facciamo il punto nell'anno della pandemia perché è tutto un po' sfasato, però
certo.
Nell'anno prima della pandemia il reddito anno lordo a livello italiano era di circa 29.000 euro a livello Italia. Tieni conto che dal punto di vista di questa media si ha un reddito un po' più alto al nord, quindi circa 30.000 euro medio, e un reddito un po' più basso al sud, circa 27.000 euro. Questo è più o meno quello che dicono le statistiche. Tieni conto che la media di chi ha una laurea rispetto a chi non l'ha, è qui la differenza grande. Chi ha una laurea ha una media di 39.787 euro di reddito anno lordo, chi non ha una laurea è 27, quindi sono circa 10.000 euro di differenza, che se tu consideri 40 anni di lavoro, se ti porti sempre avanti, questi 10.000 euro sono circa 400.000 euro di differenza guadagnati in una vita. Se poi ci metti sopra un master di secondo livello, vai a 47, da 39, quindi è questa la grande differenza. Mi conviene prendere una laurea, mi conviene prenderla dove, mi conviene prendere anche un master di secondo livello, perché all'inizio, quando uno si trova di fronte alla scelta, mando il mio figlio da una parte piuttosto che da un'altra, diciamo che è un bel investimento, perché far spostare un figlio fuori dal paese in cui si abita vuol dire spese grandi e quindi un grande investimento. Però poi, se si va a vedere se conviene oppure no farlo, questi numeri qua ci danno un po' una mano. Poi ovviamente sono sempre medie e vanno sempre calate nella realtà attuale. Questa cosa qui potrebbe aiutare anche a capire quindi che un dirigente di una media azienda prende appunto uno stipendio di circa 4.500 euro e un operaio circa 1.500. Anche qui la cultura paga in questo caso. Ovviamente ci sono vari casi, nel senso che c'è chi fa l'operaio perché non ha potuto studiare, perché la famiglia non ce l'ha potuto mandare, e c'è chi fa il dirigente perché ha avuto invece proprio la possibilità opposta. Però si sta parlando appunto di cultura, e la cultura in questo caso viene pagata assolutamente.
A proposito, Michele, di analisi proprio del reddito, sono curioso di leggere un po' dentro queste statistiche. Esistono dei settori più redditizi di altri, cioè nei quali lavorare conviene, nei quali lavorare è più remunerativo? Per esempio, non so, il settore sanitario piuttosto che altri settori con molto valore tecnologico dentro, ci sono delle differenze in questo ambito qua?
Sì, certo, ci sono, e diciamo che il settore migliore dal punto di vista del reddito rimane quello delle banche, dei servizi finanziari e anche il farmaceutico, che sono quelli dove un po' alla ripresa si muove. Poi c'è il settore dell'ingegneria, perché comunque l'ingegneria aiuta a creare un paese, sia per infrastrutture che per altro, e poi c'è il settore dell'energia, quindi banche, farmaceutico, ricostruzioni, ingegneria quindi ed energia guidano un po' tutta quanta diciamo stanno in cima agli stipendi un po' più alti. Qui avere professionalità vuol dire forse essere pagato bene, sicuramente trovare un lavoro. Purtroppo rimane indietro il settore agricolo, che per noi è comunque importantissimo, perché ha un RAL medio di 23.000 euro all'incirca, quindi diciamo che è sotto alla media nazionale. Poi su queste medie diciamo ci si dovrebbe lavorare un po' di più, si dovrebbe andare un po' più all'interno, però questo è quello che esce da un rapporto di job pricing, proprio che mette in luce questo tipo di ragionamento. Sono numeri, ci si può ragionare sopra, però già ci danno un'idea di come si muove il reddito, piuttosto che o meglio rispetto alla professione.
Noi, Michele, chiacchierando oggi di cultura, proviamo ad allargarlo, il concetto di cultura, in tutte le direzioni. Prima tu parlavi di numeri, di cifre. Se la parola cultura io la trasferisco all'ambito finanziario, che è quello nel quale operi tu direttamente, in questo caso noi qualche volta abbiamo accennato a questo ragionamento anche per aiutare un po' chi ci ascolta. Lì la cultura finanziaria che cosa vuol dire, e di quanta cultura finanziaria ci sarebbe effettivamente bisogno, in particolare nel nostro paese?
Questo diciamo che è un elemento dove si è messo più volte l'attenzione, e sono stati anche creati dei percorsi per i più giovani, i giovanissimi, perché si tende a far capire l'importanza della cultura finanziaria fin da piccoli. Questa diciamo cosa è importante perché se io prima abbiamo parlato di reddito, se io il reddito lo spreco è normale che sono sempre in rincorsa, e quindi alla cultura finanziaria è quella, diciamo, il settore che ci aiuta a non sprecare intanto il reddito e ad organizzarlo bene. C'è un esercizio che faccio con i più giovani che magari si stanno affacciando al mondo del lavoro e che iniziano a prendere anche il primo stipendio, no? Se noi facciamo il conto su quel reddito annuo lordo che dicevamo prima e mettiamo all'incirca 30.000 euro in media, no? Se io sono il lavoratore che parte oggi, ho di fronte circa 40 anni di lavoro. Ammesso che il reddito annuo lordo non cambi, quindi lasciamo sempre 30.000 euro, per 40 anni quel lavoratore lì vedrà passare all'interno del suo conto corrente circa 1.200.000 euro.
Che è una cifra che fa una cifra, certa impressione detta così,
è una cifra che detta così fa impressione, perché se uno pensa invece che al reddito annuo, al reddito mensile, uno dice ok, io prendo 2.500 euro, 2.000 euro, 1.500, che cosa ci faccio a questo mese? Con quei soldi lì ci compro magari un po' un telefonino, apro una rata, poi prendo una macchina, apro un'altra rata, poi prendo la cassa, magari apro un'altra rata, finiti, i soldi non ci sono più neanche il mese dopo.
È il problema di tanti, è vero.
Ecco, quindi organizzare bene questo ingresso e guardare avanti mi dà la possibilità di cercare di mettere questo 1.200.000 in tanti settori, tipo faccio il cassetto, creo un cassetto per la cultura mia e quindi cerco di elevare la cultura che ho all'interno di quel settore e cerco di scalare un po' la carriera, oppure mi sposo, faccio dei figli, apro il cassetto e ci metto dentro i soldi per quando mio figlio ci avrà 20 anni, 22 anni e vorrà studiare anche lui e quindi gli preparo un po' la strada. Ho bisogno di prendere una casa, organizzo un altro cassetto in cui dico ok, intanto metto da parte dei soldi per l'anticipo e prendo un mutuo. Quindi se io riesco ad organizzare meglio tutto quanto, metto dentro, diciamo, mi metto per iscritto tutte le cose che intendo fare con questo tipo di reddito, mi accorgerò alla fine che riuscirò a fare tutto. Se invece non scrivo niente, ma reagisco alle cose che vedo, all'impulso del momento, spenderò tutto quanto lo stipendio e non mi rimarrà, diciamo, spazio per le cose importanti. Quindi prima, diciamo, si dovrebbe fare una lista dei desideri, poi tolgo le cose che non mi servono veramente, lascio le cose quelle importanti e comincio ad organizzare il risparmio. Tieni conto che su questa cosa qui io ho parlato di spesa, di uscite, ma c'è anche gente che riesce ad avere una rimanenza all'interno del conto corrente. Quella lì va accantonata assolutamente, perché se io la lascio all'interno del conto, prima o poi trova la via d'uscita.
Una via d'uscita, una perdita, esatto. Da qualche parte, insomma.
Esatto. Quindi se io lo accantono, riesco ad organizzare bene anche, diciamo, il superfluo, quindi la rimanenza, e mi riesco a mettere da parte dei soldi che possono far comodo per i classici imprevisti che possono accadere. Tieni conto che questa cosa qui è importante, perché 1.200.000 che entra in 40 anni e 1.200.000 che esce in 40 anni, se io sono bravo a trattenerne un po', quando arrivo all'età della pensione magari ho anche un gruzzoletto per mantenere il potere d'acquisto, o meglio il tenore di vita il più possibile vicino a quello del giorno prima.
È chiaro, è interessante questo ragionamento, perché è un modo diverso di guardare le cose, è un modo diverso di porsi delle domande e darsi alcune risposte a cui noi non siamo tanto abituati. I numeri, a volte, se riusciamo a leggerli al contrario, ci danno delle risposte particolarmente curiose, diciamo. Michele,
guarda, io ho fatto...
Prego, vai.
Ho fatto un percorso all'inizio proprio con un mio cliente che aveva uno stipendio di 1.200 euro, era un cliente appunto all'inizio, lo conoscevo bene, abbiamo fatto, diciamo, delle scelte. Lui è riuscito ad accumulare, non riusciva a risparmiare, attraverso diciamo una cultura finanziaria che io gli ho trasferito nel tempo, è riuscito ad accumulare una cifra e oggi, se facciamo il conto, 14.000 euro, 15.000 euro in 10 anni sono 150, lui è riuscito a comprarsi una casa a 50.000 euro da parte e mi ha ringraziato perché ha detto: vedi, se non mi organizzavi un po' le entrate e le uscite, io è probabile che oggi arrivavo a zero, che andavo in affitto invece che poter acquistare una casa. E quindi ha capito, dopo una vita di risparmio, diciamo 10-15 anni, che quell'organizzazione gli è stata utile. Quindi il fatto è che tu lo sai dopo quanto ti è utile, quindi prima diciamo che devi fare un atto di fede, devi dire ok, fammi capire, ci metto un gettone iniziale e poi vediamo.
No, ragionamento molto interessante, molto interessante. Oh, Michele, per chiudere la nostra chiacchierata oggi e sì, ritornare come in un percorso circolare al punto da cui eravamo partiti, a proposito sì, di cultura, quella che fa riferimento più strettamente ai musei, al patrimonio culturale, al patrimonio artistico, ultimamente il nostro Presidente del Consiglio un occhio e una direzione a tutto questo ce la sta mettendo, insomma, l'Italia in questo senso sta guardando in quella direzione lì, anche dal punto di vista degli investimenti e quindi a catena anche del reddito che si può generare in quei settori là.
Sì, allora lui ha detto più volte che la cultura in Italia è una cosa importantissima, a parte che basta andare in una città, no? Anche a Roma, andavo a Roma dopo un anno che non ci andavo più, sono andato due domeniche fa e sono rimasto stupito ancora una volta di tutta la bellezza che ci circonda. Quindi diciamo che come tutti anche lui è cosciente di questa cosa, il fatto è che lui inizia a fare delle azioni. Intanto ha diviso il ministero che c'era prima per i beni e le attività culturali e per il turismo, lo ha diviso in due, quindi ha fatto il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo. Questo già ci fa capire quanto lui diciamo andrà verso una direzione. Tieni conto che il settore ha generato circa 90 miliardi di fatturato, impiegando in questo settore, che poi diciamo ci rientra tutto, dall'architettura al design,
certo,
la comunicazione, il patrimonio storico, ci sono impiegati circa 274.000 imprese, 3.007 sono nel territorio umbro. Però i 90 miliardi specifici nel settore della cultura, poi attraverso l'indotto arrivano a circa 250 miliardi. Con questa divisione dei due ministeri è probabile che Draghi voglia far crescere questo tipo di prodotto interno lordo della cultura, dandogli attenzione. L'attenzione significa finanziamenti, soldi, e significa ovviamente dare la possibilità a chi è in affanno in questo anno 2020-2021 di poter rialzarsi e iniziare ad accogliere le persone che vengono. Io ho dei clienti che hanno delle attività ricettive e mi hanno detto che sono ripartiti in maniera velocissima, addirittura hanno proprio il problema degli impieghi, perché avendo licenziato le persone ora non riescono più a ritrovare delle persone che possono essere impiegate di nuovo. Quindi sicuramente ci saranno stimoli anche per questo, però è un momento forse per il turismo e per la cultura in generale molto molto importante, proprio perché Draghi metterà un focus su questo.
Bene, Michele, noi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata di oggi. È stato come sempre molto interessante potermi confrontare con te su questi aspetti economici, ma non solo. Noi diamo appuntamento a martedì prossimo, ricordando la replica questa sera sulle frequenze di Umbria Radio, ricordando che è possibile vedere questa puntata sulla pagina Facebook di Umbria Radio e ascoltarla nel podcast che è caricato sul sito www.umbriaradio.it, e noi ci vediamo martedì prossimo, ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo.
Bene, grazie, grazie a tutti.
Bene, a martedì.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.